repertori con il nastro rosso che rappresentano la passione sono quelli del presente, del Kairos. Invece quelli con l'ex, perché ora è tutto sporco, sono quelli invece del Kronos, del tempo che passa. Dico due parole che questa sera fanno parte dell'itinerario. Strada facendo siamo arrivati anche all'ultimo itinerario dell'anno 2012 e quindi siamo, usciamo dal 29° anno ed entriamo nel 30° anno di questa esperienza. Come, mamma mia, quanto è passato il tema del tempo, dicevo, il Cronos, il tempo che passa. E dal 20 di ottobre stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica, che come ormai sapete a memoria è un vasto spazio culturale che in modo specifico non avevamo ancora attraversato appunto in questi 29 anni di attività didattica, che si caratterizza per essere, come sapete, un'area di confine tra l'epoca antica e l'epoca medievale. Che sia un territorio di confine ce ne renderemo conto ancora meglio questa sera. Noi sappiamo che i confini, ce l'ha insegnato Erodoto con il testo delle sue storie, un'opera del V secolo a.C. Noi abbiamo viaggiato con Erodoto, molti di voi erano in viaggio per ben 2 anni con una nave metaforica alla quale abbiamo dato un nome, poi molti ho scoperto che sono andati a cercarla, se esisteva davvero questa nave, ma ebbene, convinti che fosse così reale, ebbene le frontiere poste sui confini sono sì oggetti anacronistici che noi vorremmo abolire, no? Ma hanno una ragione di essere quando diventano un punto d'incontro, cioè dove pacificamente gente di cultura diversa fa conoscenza e pratica l'interscambio, no? Erodoto ci ha insegnato a suo tempo che il confine può essere una metafora che dobbiamo inventare, e difatti Erodoto se ne inventa molti confini, proprio per comunicare meglio fra diversi. Spero non sia Erodoto, che... no. Certamente Lucio Anneo Seneca, detto il filosofo che abbiamo imparato a conoscere in queste ultime settimane, e Paolo di Tarso, con il quale 2 anni fa abbiamo girovagato sul territorio dell'Ellade di città in città e navigato nel bacino del Mediterraneo. Ebbene, Seneca e Paolo sono due persone culturalmente diverse. Seneca è un nobile cittadino romano di provenienza ispanica e Paolo, Saul, è un ebreo della diaspora ellenistica in possesso della cittadinanza romana, i quali ideologicamente si incontrano sul confine ideale dell'integrazione con il mondo della cultura greca, perché tanto i romani che hanno conquistato militarmente ed economicamente il territorio dell'Ecumene ellenistica, quanto gli ebrei che sono dovuti emigrare dal Medio Oriente sul territorio dell'ellenismo, sono attratti dal grande apparato intellettuale, letterario, filosofico, artistico che l'Ellade ha elaborato nel VI secolo a.C. E su quel confine si incontra, su quel confine culturale si incontra. Ora guardate sul punto 1 del repertorio. Quindi c'è una discussione in corso che dura da secoli se Seneca il filosofo e Paolo l'apostolo si siano incontrati, no? Ricordate la scorsa settimana ci siamo lasciati dicendo che questo era un tema da prendere in considerazione e si sono scritti. Se Seneca sia diventato cristiano, guardate, è molto difficile che queste due persone, pur abitando a Roma nello stesso periodo, cioè nei primi anni 60, durante l'età Giulio-Claudia, siamo davanti al paesaggio intellettuale dell'età Giulio-Claudia, no? Ricordate? si siano potute incontrare. È difficile, ma una cosa è molto difficile, ma una cosa è certa: questi due personaggi, un romano della provincia occidentale e un ebreo della diaspora orientale, si sono idealmente incontrati sul virtuale confine dell'integrazione con la cultura greca, che è stato uno straordinario collante, la quale cultura, come succede per le frontiere poste sui confini, ci ricorda Erodoto, crea delle aderenze, e il fenomeno della aderenza porta con sé un bel ventaglio di situazioni virtuose, no? Le aderenze sono unioni, contatti, adesioni, connessioni, contiguità, coesioni, amicizie, relazioni, conoscenze. E beh, quale di queste parole è l'integrazione? Unione, contatto, adesione, connessione, contiguità, coesione, amicizia, relazione, conoscenza. Beh, mettereste per prima accanto la parola aderenza. Scrivetela, guardate, non sono tutte uguali le parole di quel ventaglio. Collimano con le nostre esperienze, con le nostre esperienze quotidiane di aderenza con la realtà. Per dire, situazioni, persone, idee. Beh, a che cosa avete aderito con l'interesse? A volte dicevo, nella mia vita ho aderito, ecco, a questa con passione, cioè con spirito di servizio nella vostra vita. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Tutti noi abbiamo aderito a qualche cosa, no? Difficile. Aderiamo a qualche cosa, naturalmente. La principale aderenza tra Seneca e Paolo di Tarso è costituita dal fatto che sono autori di due importanti epistolari, comparsi contemporaneamente sul territorio del Tardo Antico. Seneca ha scritto le lettere a Lucilio, no? Le abbiamo appena studiate, abbiamo letto un ampio catalogo di aforismi, so che avete riflettuto su questi aforismi, e Paolo di Tarso ha scritto le famose lettere evangeliche, l'epistolario di Paolo di Tarso, un argomento che abbiamo studiato nel viaggio di 2 anni fa. E di conseguenza si è creata la congettura che queste due autorevoli persone si siano scritte, ed è successo che è nata una tradizione, guardate in proposito, per cui noi possediamo un epistolario tra Seneca e San Paolo. Eccolo qua, è in circolazione, non è stato più ripubblicato da tempo perché questa collana qui su Scuoli Libri era fatta molto bene, infatti poi le cose fatte molto bene, nessuno le compra, per cui non un grande mercato. L'epistolario tra Seneca e San Paolo, l'autore è anonimo, è scritto molto grande, no? Naturalmente ogni tanto, guardate, è sempre successo nel corso dei secoli, è successo anche ultimamente, lo scorso anno, con un articolo su una rivista, si rinfocola la discussione sull'autenticità di questo documento, sul rapporto tra Seneca e Paolo. Le studiose e gli studiosi di filologia ritengono che questo materiale, peraltro interessantissimo, sia senza alcun dubbio apocrifo, no? Quindi è di anonimo. E guardate sul punto 2 del repertorio. Ora, il testo dell'opera intitolata Epistolario tra Seneca e San Paolo è formato da 14 lettere, 14 come le lettere dell'epistolario di Paolo, e 8 attribuite a Seneca, Seneca il filosofo, e 6 a Paolo l'apostolo. Ora, questo epistolario è senza alcun dubbio apocrifo ed è opera di uno o di più autori a noi sconosciuti, e ora tutte le studiose e gli studiosi sono ormai certi nello stabilire che è stato scritto nel IV secolo. c'è chi dice nel V secolo, cioè tu, vabbè, c'era una diatriba tra speciali, però nel IV secolo, un secolo caldo per i rapporti tra cristianesimo in crescita e paganesimo al tramonto. Ora, l'intenzione di questi compilatori, perché scrivono quest'opera? Ebbene, perché c'è un'intenzione di natura conciliativa, cioè il cristianesimo si sta imponendo. L'imperatore Costantino, lo incontreremo a suo tempo, lo ha scelto come propria religione, e questi autori vogliono creare una corrispondenza tra l'apostolo Paolo e il filosofo Seneca per dimostrare che nelle opere dei classici della prima generazione, Cicerone, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Livio, era già presente in modo velato la rivelazione divina, e che un classico della seconda generazione come Lucio Anneo Seneca è già in sintonia con il progetto di salvezza predicato da Paolo. Ora, l'idea che sia stata creata un'amicizia tra il filosofo Seneca e l'apostolo Paolo è molto affascinante, e ha sempre fatto presa, perché effettivamente nel pensiero di questi due personaggi ci sono molti punti in comune, e questo si giustifica col fatto che entrambi hanno attinto al medesimo serbatoio della cultura greco-ellenistica. Le studiose e gli studiosi di filologia ci suggeriscono che ci sono due argomenti inequivocabili che dimostrano la non autenticità delle 14 lettere tra il filosofo e l'apostolo. Bisogna ribadirlo, perché c'è sempre qualcuno che esce ogni tanto a dire che questo epistolare è vero, ma il primo è rappresentato dal fatto che l'apologeta cristiano Lattanzio, scrivendo nel 324 circa, mostra di ignorare l'esistenza dell'epistolario, perché afferma che Seneca avrebbe potuto essere cristiano se qualcuno gli avesse parlato di Cristo, e quindi probabilmente l'epistolario è posteriore a questa data, no? Il secondo argomento è dato dalla dodicesima lettera, o l'undicesima secondo un'altra edizione che numera diversamente, che è datata nel marzo del 64 e che è attribuita a Seneca, e nella quale si descrive l'incendio di Roma. Sapete il famoso incendio in cui Nerone suona la lira in tutti i film, e poi non si sa se sia così, ma è evidente che invece è avvenuto nel luglio dello stesso anno. E questo è un errore vistoso, impensabile in uno scrittore contemporaneo all'avvenimento, no? Ora, nonostante queste difficoltà evidenti, l'epistolario tra Seneca e Paolo è stato creduto autentico nel corso della tarda antichità e poi durante il Medioevo. La testimonianza tardo-antica più interessante è quella del nostro compagno informatore Gerolamo, che nel 392 scrive in una lettera che la corrispondenza tra i due grandi circolava e veniva letta da moltissime persone. Naturalmente questa affermazione serve a Gerolamo per avvalorare la sua tesi che non ci sarebbe il cristianesimo senza la cultura classica greco-latina, cioè una cultura che per volontà divina, afferma Gerolamo, ha fatto da battistrada alla divulgazione della buona notizia della resurrezione di Gesù. E leggiamo che cosa scrive Gerolamo, seguite sul repertorio. Dobbiamo pensare che il filosofo Seneca abbia conosciuto e dialogato con San Paolo quando era in prigionia a Roma. Inoltre, conoscendo la personalità e le opere di Seneca, si può ritenere che fu proprio lui a permettere la soluzione di Paolo. Sapete che Paolo è stato a Roma per farsi processare ed è stato assolto, no? Basandosi sui principi di tolleranza e pietas religiosa. Dopo l'incendio di Roma, nel 64, ebbe inizio la prima persecuzione contro i cristiani, e Paolo sarebbe stata una delle prime vittime se non fosse stato già in libertà e fuori Roma grazie all'intervento salvifico e la mediazione di Lucio Anneo Seneca. Ora, noi non sappiamo dove abbia preso Gerolamo questi dati. Ora, questo intervento audace del filosofo conosce concorse sicuramente a fargli perdere influenza di consigliere politico e deteriorò il suo rapporto con il più truce dei Cesari, costringendolo a lasciare la vita politica e a ritirarsi a vita privata per dedicarsi ai suoi amati studi. Vi fu anche uno scambio privato di lettere tra il filosofo e il santo, esempio del confronto e del dialogo tra lo stoicismo romano e la predicazione cristiana, tra due anime affini che hanno combattuto in prima linea per la pace e la tolleranza. Seneca mostra dunque di conoscere il santo apprezzandone le idee morali e la dottrina. San Paolo riconosce agli stoici, in particolare a Seneca, la coerenza morale e la correttezza etica. Bisogna accostarsi alle opere di questi saggi perché la pietas sapienziale contenuta in esse è già un segno tangibile della misericordia divina operante nel mondo. E questo è l'obiettivo di Gerolamo. L'obiettivo di Gerolamo è quello di dimostrare che già i classici erano stati influenzati in qualche modo, no? Dalla sapienza divina, per cui avevano in qualche modo introdotto, ecco, il cristianesimo. Ora, l'epistolario tra Seneca e San Paolo lo potete richiedere in biblioteca, cercare in rete, e per curiosità potete leggere il testo di qualcuna delle lettere che contiene. Adesso intanto, a fare questo esercizio, partiamo noi qui, perché leggiamo i testi di quattro lettere tratte dall'epistolario tra Seneca e San Paolo, così ci rendiamo conto di che cosa sono queste lettere. Bene, si può constatare come lo stile di questi scritti sia confidenziale e ci sia anche un clima di mistero e di clandestinità, no? Le cose vengono fatte in clandestinità, c'è un pericolo che incombe. Vengono scritte in un momento di forte scontro ideologico, siamo nel IV secolo, tra cristiani e pagani e tra cristiani e cristiani, lo vedremo poi. Sembra che gli autori apocrifi, probabilmente appartenenti alla corrente dei cristiani ellenisti, vogliono stemperare la violenza fondamentalista e vogliono indicare l'utilità della via dell'incontro tra culture diverse, nelle quali ci sono più punti in comune che differenze, e vogliono alludere al fatto, come scrive poi Gerolamo, lo abbiamo appena letto, che la misericordia di Dio si manifesta nell'incontro culturale, si esplicita nell'investimento in intelligenza e non nello scontro che è armato. Nel IV secolo c'è uno scontro armato, il primo concilio del 325, l'abbiamo studiato, lo ristudieremo perché siamo in età tardo antica, viene fatto sotto il controllo dell'esercito di Costantino, controllato con la spada in mano, quindi evidentemente la situazione nel IV secolo è molto drammatica. Ci sono fazioni che vogliono imporre la verità con la violenza e c'è uno scontro in atto. Ma leggiamo dall'epistolario tra Seneca e San Paolo. Seneca saluta Paolo. Credo, Paolo, che ti sia stato riferito che ieri con il nostro Lucilio, lo conoscete Lucilio, abbiamo conversato di cose segrete ed altre cose ancora. C'erano con me alcuni compagni delle tue dottrine. C'eravamo infatti ritirati negli orti salustiani, dove con l'occasione della nostra presenza, anche se erano diretti altrove, vistici, si sono uniti a noi quelli dei quali ho parlato. Certamente abbiamo desiderato la tua presenza e voglio che tu sappia che con la lettura dei tuoi scritti, alcune delle tante lettere da te indirizzate ad una città che meravigliosamente esortano una retta condotta morale, ci siamo completamente ricreati. Credo che quelle espressioni siano state dette non da te, ma per mezzo di te. Certo, alla fine da te e per mezzo tuo. Davvero è tanta la maestà di quei pensieri splendenti di quella grande nobiltà che penso che alle persone non basti tutta la vita per istruirsi e perfezionarsi in esse. Ti auguro di star bene, fratello. Paolo Adaneo Seneca, salute. Con gioia ho ricevuto ieri la tua lettera, alla quale avrei risposto subito se avessi potuto disporre di un giovane da mandarti. Sai, infatti, quando, per chi, in che tempo e a chi si debba dare e fare affidamento. Ti prego perciò di non credere di essere stato trascurato, mentre invece ho riguardo alla qualità della tua persona. Anzi, poiché scrivi da qualche parte che le mie lettere vi sono state gradite, mi considero fortunato per il giudizio di una persona così illustre. Tu infatti, giudice, maestro di retorica, precettore di tanto principe, di Nerone, e anche di tutti, non diresti questo se tu davvero non lo credessi. Ti auguro di vivere a lungo e bene. Seneca a Paolo, salute. Ho messo in ordine alcuni scritti, li ho divisi secondo l'argomento. Ho anche deciso di leggerli a Cesare, a Nerone. Se la sorte sarà propizia, così come egli mostri un interesse sperato, forse potrai essere presente anche tu, altrimenti ti fisserò un giorno per esaminare insieme quest'opera. Potrei anche non comunicargli questi scritti senza prima averne parlato con te, se questo si potesse fare senza rischi. Questo perché tu sappia che non ti trascuro. Sta bene, carissimo Paolo. Paolo a Seneca, salute. Ogni volta che leggo le tue lettere, penso che tu sei presente e non immagino altro se non che tu sei sempre con noi. Non appena verrai, ci vedremo l'un l'altro di persona. Ti auguro di star bene. Ora, Lucio Anneo Seneca, sappiamo che fine ha fatto. Si toglie la vita, no? Abbiamo studiato questo avvenimento, bevendo la cicuta, tagliandosi le vene per non respirare la stessa aria del tiranno e per avvalorare i principi della scuola stoica. Più difficile è sapere che fine abbia fatto Paolo di Tarso. Noi speriamo che non abbia fatto la fine di cui si racconta, di cui l'apologia racconta, ma è improbabile che non abbia fatto quella fine. Ora, il testo apologetico degli Atti degli Apostoli, come abbiamo studiato anche due anni fa, gli anni precedenti, è un'opera che sempre abbiamo preso in considerazione, non collima quasi mai il testo degli Atti degli Apostoli con i racconti dell'epistolario di Paolo di Tarso. Gli Atti raccontano degli avvenimenti simili a quelli di cui parla Paolo nelle sue lettere, ma gli Atti degli Apostoli li interpretano in modo apologetico, no? È un catechismo e quindi deve per forza di cose usare un linguaggio di un certo tipo. Paolo naturalmente questi fatti ce li racconta in modo molto realistico, così come sono avvenuti, ecco. E quindi voi guardate, nessuno si deve scandalizzare. Gli Atti sono il primo catechismo cristiano, lo riprenderemo, vedremo quando sono stati scritti, quando è stata scritta quest'opera, incontreremo ancora una volta chi ha gestito questa operazione. Gli Atti non sono un resoconto storico. Ebbene, il testo degli Atti degli Apostoli, i capitoli 27 e 28, racconta che dopo aver scritto la lettera ai Romani, Paolo va a Gerusalemme. Siamo probabilmente nell'estate del 58. Va a Gerusalemme a portare i soldi di una colletta. Sapete che Paolo nelle lettere parla spesso di questa colletta, di questa raccolta di denaro, di offerte in denaro, soldi che lui stava raccogliendo nelle ecclesie sparse sul territorio delle Ecumene, a favore di quelli di Gerusalemme, tra virgolette. Lui li chiama così in modo dispregiativo. Quelli di Gerusalemme sono prima di tutto Pietro, quelli che ha incontrato, e Giacomo, il fratello del Signore. Paolo, il fratello di Gesù. Ora, con questa operazione Paolo cioè, con l'adempimento di questo obbligo, più scrive questo obbligo, vuole da loro un riconoscimento, perché tanto Pietro quanto Giacomo, il fratello di Gesù, soprattutto Giacomo, secondo la tradizione ebraica nei confronti dei rabbi, loro vogliono l'eredità di Gesù, cioè l'eredità, Gesù non aveva niente, quindi anche loro sono, non l'eredità materiale, non c'è l'eredità materiale, ma l'eredità spirituale, il messaggio, cioè il messaggio è stato lasciato a noi, non a te. Da dove esci tu? Paolo, lui non ha conosciuto Gesù, non è, è stato in giro per l'ellenismo, anzi è stato persecutore dei cristiani ellenisti che predicavano la buona notizia della risurrezione, e quindi poi compare, e allora Paolo cerca di avere un riconoscimento, cerca di avere una patente, no? Per poter fare l'apostolo, per portare in giro questa notizia. E rifacendosi al libro del Levitico, lui propone di acquistare questa patente, perché c'è tutto nella legge di Mosè, c'è anche la possibilità, no? No? Di vendere un'eredità, di comprare un'eredità, no? Di comprare un rabbinato, no? E Paolo aveva già lavorato per il Sinedrio, quindi evidentemente. Ma di queste cose ne abbiamo parlato a suo tempo, 2 anni fa, quando abbiamo viaggiato con Paolo in giro per il bacino del Mediterraneo. Quindi Paolo vuole un riconoscimento come apostolo. Voi sapete che la parola apostolo significa inviato speciale, significa promotore culturale, no? E a Gerusalemme non la conoscono questa parola, cioè in grado di diffondere la buona notizia della risurrezione di Gesù sul territorio dell'Ecumene. Quindi a Gerusalemme, a questo allude il testo degli Atti degli Apostoli, si sviluppa una trattativa che si conclude con un'insanabile spaccatura, ci racconta Paolo nelle lettere, soprattutto nella lettera ai Galati, ricordate, l'abbiamo studiata, dove Paolo usa parole irripetibili in greco, sono state tradotte poi in modo tale che non ci fossero i bip della censura, perché nei confronti di quelli di Gerusalemme, perché lui insiste dicendo: abbiamo in mano una notizia che sconvolge il mondo, e loro la vogliono tenere lì. Nel giro di qualche anno questa notizia, di questa notizia non ne parlerà più nessuno. Qui questa notizia va tradotta in greco e va portata in giro per il territorio dell'ellenismo, e difatti la strategia di Paolo è quella che vince, no? È quella che si impone. Lui non lo sa, perché non si è reso conto che di tutto poi quello che è avvenuto, però è avvenuto questo, e quindi Paolo lì a Gerusalemme, il testo degli Atti tra l'altro vuole sorvolare sulla rivalità tra Paolo e quelli di Gerusalemme, e difatti che cosa fa? Costruisce poi gli Atti degli Apostoli, la chiesa di Gerusalemme, una chiesa unitaria, ma quello è un catechismo, dice è così che bisogna fare, no? E non è così che è avvenuto, purtroppo non è avvenuto così, si è cominciato con delle spaccature, però bisogna superare questo strappo e bisogna invece creare la comunità. E a Gerusalemme qualcuno sente parlare Paolo, e Paolo viene arrestato, viene denunciato, nel Tempio, perché viene denunciato come profanatore della Torah, come traditore del giudaismo, perché Paolo naturalmente usa parole forti, no? Nei confronti della legge di Tito, che Gesù è venuto, no? a rompere il Tempio, a spaccare il Tempio, a reinterpretare completamente la legge, e quindi viene arrestato con l'accusa di avere insegnato dappertutto contro la Torah, contro la legge, contro il popolo e contro il Tempio. Guardate, Paolo rischia più volte di essere condannato, ma quella volta lì rischia di essere condannato a morte, perché su questo non andavano, il tribunale del Sinedrio non andava per il sottile, Per fortuna Paolo è un cittadino romano, ha avuto la cortezza già, forse nella sua famiglia, no? Abbiamo studiato questa questione qui, probabilmente già la sua famiglia, suo padre, che acquistano la cittadinanza romana quando stavano a Tarso, e quindi si appella all'autorità imperiale e così riceve un avviso di garanzia. Per fortuna, lui l'aspettava. Ora, poi voi sapete che se la magistratura romana poteva fare un torto al tribunale giudaico del Sinedrio, glielo faceva volentieri, perché c'era questo perenne scontro tra la romanità e l'ebraismo, e quindi riceve un mandato di comparizione Paolo, e di conseguenza a spese dello Stato romano viene accompagnato a Roma, e Paolo intraprende di buon grado questo viaggio avventuroso. Il testo degli Atti degli Apostoli racconta in modo apologetico questi avvenimenti. E allora queste cose che abbiamo raccontato adesso, andatevele a leggere o a rileggere. Tutti avete una Bibbia in casa, no? Lo dicono le statistiche, in tutte le case c'è una Bibbia. Dove non c'è, vuol dire che in un'altra casa ce ne sono due, quindi fatevela prestare dal vicino. È una biblioteca formidabile, la cosiddetta letteratura veritica, quella dell'Antico Testamento, e quella evangelica del Nuovo Testamento. E leggete i capitoli 27 e 28 degli Atti degli Apostoli, raccontano, gli Atti degli Apostoli è un'opera straordinaria perché è anche uno dei primi romanzi, no? Quindi raccontano l'avventuroso viaggio di Paolo verso Roma e il suo arrivo nella capitale dell'impero. Guardate, avete mai visitato a Roma la zona di Porta San Paolo? C'è anche un episodio della resistenza dopo l'8 settembre del 43, e la basilica di San Paolo fuori le mura, no? Secondo la tradizione Paolo è passato di lì, con una guida di Roma raccogliete un po' di dati per un'eventuale visita, fatela un'eventuale visita con una guida di Roma che trovate in biblioteca, una guida rossa del Turing. Che fine ha fatto Paolo di Tarso? Cioè, della sorte estrema di Paolo di Tarso noi non sappiamo nulla. Forse è morto assassinato nella repressione neroniana del 64. Guardate, nel 96 il testo degli Atti degli Apostoli, abbiamo già dato una data sugli Atti degli Apostoli, ma rincontreremo gli autori strada facendo, perché è letteratura tardoantica. Ebbene, il testo degli Atti racconta, secondo la logica apologetica della scuola ellenistica clementina, fondata da Papa Clemente Romano, il primo Papa storico della Chiesa di Roma, uno dei tre padri apostolici, non l'avevamo ancora incontrato quest'anno, ma tutti gli anni Clemente Romano, al tempo delle Clementine, compare, noi lo incontreremo più in là, ma che... Ebbene, racconta che l'Apostolo giunse fino agli estremi confini dell'Occidente. Ma guardate, è difficile che Paolo, costretto a un seppur blando domicilio coatto in attesa di giudizio, si sia mosso da Roma per andare verso la penisola iberica, dove per contro voleva andare, perché in questo momento nella penisola iberica, Seneca arriva di lì, gli intellettuali arrivano di lì in questo momento. Nella penisola iberica c'è un grande fermento culturale, quindi l'intenzione di Paolo è quello di andare da quelle parti. Poi la tradizione ci manderà Giacomo il Maggiore fino a Santiago di Compostela, no? Ora ci andate tutti a piedi ogni tanto, no? Ora, ma nel 200 Tertulliano, lo incontreremo a suo tempo, grande costruttore di martirologi, scrive che Paolo è morto a Roma per decapitazione, ma dichiara di non conoscere i particolari della vicenda. E lo storico Eusebio di Cesarea nel 420 fa un'ipotesi e propone per il martirio di Paolo la data del 67, durante il 14° anno del regno di Nerone. Guardate sul punto 4 del repertorio, tra il 4 e il 5 secolo è stato scritto da un autore ignoto un testo apocrifo che si intitola Acta Petri et Pauli, Atti di Pietro e di Paolo. Guardate, questo testo, anche se noi non lo abbiamo letto, lo conosciamo in molti suoi particolari. Perché? Ma perché racconta una serie di episodi mitici, che non hanno nulla di storico, ma che sono entrati a far parte della leggenda e della tradizione, con la P maiuscola, in quest'opera della fine del tardo antico. Si racconta la vita in comune a Roma di Pietro e Paolo. Vi ricordo che Pietro a Roma non è mai arrivato. Il dato fondamentale è quello degli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli non avrebbero scritto. Pietro arriva tutt'al più fino ad Antiochia, poi si spaventa molto e torna a casa, viene utilizzato, e non sarebbe stato, noi faremmo un torto a Pietro mandando a Roma Pietro con sé. Pietro e Giacomo, il fratello del Signore, e gli altri apostoli pensavano a Roma come la Babilonia, Sodoma e Gomorra, no? La città santa era Gerusalemme. Il messaggio di Gesù andava predicato sulle mura del Tempio. Quella era la loro corretta mentalità. Se noi portiamo Pietro fuori da quel contesto, cioè noi commettiamo un atto nei suoi confronti e nei confronti degli altri apostoli blasfemo, perché no. E quindi a Roma c'è la tomba di Clemente, poi lo rincontreremo, anche la liturgia del giubileo dell'anno 2000, correttamente, forse non se ne è accorto nessuno, ma attraverso l'alfabetizzazione ce ne dobbiamo accorgere. Vedete che la liturgia del giubileo del 2000, dove la Chiesa chiede perdono, cioè noi sulla tomba di Clemente, perché questa affermazione andava fatta giustamente, non in questo senso, anche se si continua a cavare per cercare le impronte di Pietro, ma non è poi questo il problema. A Roma è arrivato Paolo, ma e poi le apologie hanno costruito la vita in comune a Roma di Pietro e Paolo, il loro martirio. Pietro crocifisso a testa in giù. Io scommetto che tutti in testa avete questa immagine, che è entrata nella storia dell'arte attraverso. Andate a ricercare queste. Naturalmente Paolo, essendo cittadino romano e potendone godere i privilegi, perché i cittadini romani avevano dei privilegi, un privilegio importante era quello che in caso di pena di morte uno potesse usufruire di una comodità, quello del taglio della testa. Noi ridiamo, ma chi non era cittadino romano toccava la croce, e guardate che la morte sulla croce, si muore per collasso cardiocircolatorio dopo molte ore, se si è robusti si dura ancora di più, e quindi è una morte terribile. Mentre il taglio della testa, colpevia, e quindi era un diritto dei cittadini romani, ecco, morire con il taglio della testa. E i diritti sono importanti e noi dobbiamo difendere. Quindi viene decapitato alle acque salvie. Guardate, moltissime opere d'arte si sono ispirate al testo di quest'opera, Acti Petri e Pauli. No, lì, ecco, lì gli artisti, i pittori, i scultori sono andati a ricercare tutti questi racconti per trasformarli in opere d'arte. E guardate, cercate sulla rete alla dicitura Martirio di Pietro e Paolo, e vedete c'è un gran numero di opere, soprattutto dipinte, che sono state prodotte su ispirazione di questa letteratura. Le potete osservare, le potete guardare, aprite, no? Delle finestre sul mondo della cultura. Ora, per capire il significato del toponimo Acque Salvie, no? Acque Salvifiche, fate una visita alla chiesa di San Paolo, che si trova all'interno del complesso dell'abbazia delle Tre Fontane a Roma, lungo la via Laurentina, costruita nel luogo dove, secondo la tradizione, sarebbe avvenuta la decapitazione di Paolo di Tarso. Guardate, un primo edificio di culto fu costruito già nel V secolo, e La forma attuale della Chiesa però risale al 1599. Ora guardate, sulla lapide che è posta all'ingresso c'è scritto Sancti Paoli Apostoli Martiri Locus Ubi Tres Fontes Mirabiliter Erumperunt, luogo del martirio di San Paolo Apostolo dove tre fonti scorgarono Erumperunt, miracolosamente. Perché secondo la leggenda la testa di Paolo cadendo avrebbe fatto tre rimbalzi sarebbero sgorgate tre fontane. L'acqua era preziosa, acque salvie, acque salvifiche presenti all'interno della chiesa. All'interno della chiesa ci sono le tre fontane. Guardate, cercate sulla rete, potete domani mattina andare a fare un viaggetto domani in questa settimana, cercate Abbazia delle Tre Fontane Roma, potete entrare in un sito che vi dà la possibilità di effettuare una visita a questo luogo e fate questa escursione. Ma guardate, il destino di Paolo di Tarso resta avvolto nel mistero. Ciò che non è misterioso è il fatto che in età tardoantica, nell'epoca Giulio-Claudia, questo personaggio ha compiuto, scrivendo il suo epistolario, una straordinaria impresa culturale, a dimostrazione che l'integrazione è possibile attraverso la potenzialità che ha la filologia, cioè l'uso delle parole e delle idee in senso creativo, e che l'avvicinamento tra culture diverse, Paolo conosce l'ebraico, l'aramaico, scrive in greco, pensa in latino, è attuabile se chi si sente depositario di una certa cultura opera perché questa manifesti la propria originalità e mantenga la propria autonomia senza pretendere di avere il monopolio della verità. Cioè, possiamo rimanere quello che siamo, scrive Paolo, ma dobbiamo camminare insieme mettendo in comune il meglio di noi, auspicando la nostra trasformazione, metamorfosei. E qui ha letto le Metamorfosi di Ovidio Paolo e lo si capisce da tante cose. E Paolo di Tarso è un vero e proprio modello di integrazione, perché l'essere soddisfatto di essere contemporaneamente ebreo, greco e romano lo porta ad elaborare qualcosa di straordinario sul piano culturale. E questo è utile come riflessione per oggi, per l'attualità, per oggi, no? Solo un ebreo poteva interessarsi così intensamente della buona notizia della risurrezione di Gesù, perché la cultura, Gesù è un rabbi, Gesù di Nazareth è un rabbi ebraico. Solo un greco poteva potenziare questa notizia, diffonderla in modo così fecondo, e solo un romano delle lontane province poteva cogliere il senso universale di questa buona notizia, trasformando una speranza in una reale opportunità di cambiamento, se non per l'umanità intera, almeno per la società che aveva intorno. Ora, Saul Tarsensis, detto Paolo, ebreo, circonciso, fariseo della tribù di Beniamino, nato, cresciuto e formatosi culturalmente sul territorio dell'ellenismo, di professione prima magistrato anche agli ordini del Sinedrio, poi, quando ha cambiato vita a Damasco, fabbricante di tende da viaggio, un prodotto che andava molto allora, perché quando le persone viaggiavano, viaggiavano a piedi di solito, si portavano dietro la tenda, e c'erano tende di tutti i tipi, tende a buon prezzo per i più poveri, tende più tutte le tende, si vedono, no? C'era che o te le portavi tu o te le facevi portare, quindi le tende da e Paolo diventa un artigiano molto esperto, è per quello che si guadagna da vivere girando da una città all'altra, dove in tutte le città c'erano attività di questo genere, in tutte le città dell'ellenismo. E quindi trovava lavoro in nero quasi sempre, perché naturalmente non si poteva fermare poi, e però ecco, poteva quindi mantenersi, qualche volta ha avuto anche delle difficoltà, qui sono scoppiati, poi lo sapete, sempre le diatribe, no? Tu ti fai mantenere, questo è quanto sappiamo di lui, abbiamo detto, e ha messo in atto Paolo, non in modo del tutto consapevole, ma investendo in intelligenza, un'impresa grandiosa ed inquietante: fondere insieme l'etica ebraica, greca e romana, confezionando un prodotto di qualità che è diventato uno strumento capace di spaccare la storia in due. Le lettere, l'epistolario di Paolo di Tarso porta a quella situazione per cui ad un certo punto c'è la storia prima di Cristo e la storia dopo Cristo. E naturalmente questa operazione ha avuto un prezzo, e questa persona, allo stesso modo di Seneca, questa persona di cui possiamo leggere le lettere, questo prezzo lo ha pagato fino all'ultimo centesimo, fino all'ultimo shekel, che è la moneta del mondo ebraico. Paolo raccoglieva in varie monete, poi bisognava trasformarli in shekel perché a Gerusalemme volevano quella moneta lì, che era una moneta locale. Poi e naturalmente l'intento di Paolo non era quello di fondare una nuova religione, lo sapete, l'abbiamo detto, era quello di rinnovare l'ebraismo, cioè di riformare profondamente l'ebraismo, no? Con la nuova predicazione di questo rabbi, no? Che porta un messaggio completamente nuovo e universale, Ora, sarebbe auspicabile che tutti coloro i quali oggi parlano, spesso parlano di civiltà e cultura occidentale, si rendessero conto che prima di fare dichiarazioni è necessario studiare per capire che l'integrazione, a parole auspicata da tutti, non passerà mai né attraverso il ricatto della paura né attraverso le esigenze di potere del mercato globale, ma può solo passare sulla strada indicata dall'autorevolezza di chi? Anche persone come voi, cioè che anima come noi, voi che animiamo lo scenario dell'educazione permanente, ha deciso di investire in intelligenza. Seneca e Paolo lo hanno fatto con i loro epistolari, fornendoci strumenti per promuovere campagne educative. Ora, due anni fa abbiamo studiato, attraversando il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, il glossario delle parole chiave contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso. E adesso dobbiamo in breve ripeterlo, rinfrescarci la memoria su questo glossario per sapere che cosa c'è. Ora, non nei particolari, perché non possiamo possiamo solo fare una sintesi, ma una sintesi è già un elemento importante. Perché è importante il catalogo delle parole chiave, delle idee cardine che troviamo nelle lettere di Paolo di Tarso? Perché questo glossario è il primo a dare un'interpretazione nel segno della speranza, in greco elpis, speranza, al catalogo che noi conosciamo a memoria, no? Dei termini con cui comincia a finire l'età antica, e a non subirlo, no? Nei suoi elementi più negativi, questo catalogo. E l'esempio più eclatante è che nell'epistolario di Paolo di Tarso si contrappone con enfasi all'idea del trionfo della morte la buona notizia, eu angelon, in greco, eu angelon, buona notizia, della risurrezione della carne, anastasis, l'anastasia, la risurrezione della carne. L'anastasia poi è diventato un nome da romanzo, nei romanzi dell'Ottocento chi porta questo nome di solito rivive la passione, la morte, e risorge, riprende vita perché soffre in una situazione. Abbiamo fatto più volte queste incursioni filologiche. Ebbene, nella cultura stoica di Seneca, per esempio, nei confronti del trionfo della morte c'era la rassegnazione. Seneca invita in modo imperturbabile a rassegnarsi. Nell'epistolario di Paolo di Tarso non c'è la rassegnazione, cioè si contrappone alla morte una, si dà alla morte una risposta. Una risposta che, beh, che ha dato speranza, che genera un'attesa virtuosa, cioè che favorisce la rivalutazione della vita presente. E il tempo presente, in greco o kairos, Paolo usa questa parola, e il tempo presente nell'ottica della speranza della risurrezione assume, nelle lettere di Paolo, un nuovo valore qualitativo. Vivete il presente, sì, guardate al passato perché c'è tutta una tradizione, ma quello è tempo passato, il futuro deve ancora venire, cioè viviamo intensamente ora, ora è il momento, ora è il tempo, o kairos in greco. Ma guardate sul punto 5 del repertorio, cioè il glossario della buona notizia della risurrezione, in greco euangelion, in latino evangelium, lo si trae dalle lettere scritte, inviate dal 51 al 61 circa, da Paolo di Tarso a persone di sua conoscenza, certe persone non le conoscono, ma abitanti nelle città di Tessalonica, di Salonicco, no? Di Efeso, di Corinto, della Galazia, di Colossi, di Filippi, e contiene parole chiave e idee cardine che contrastano con il carattere indigesto dei termini che formano il catalogo con cui comincia a finire l'età antica, no? Questo catalogo, sappiamo, la patria, l'esilio, il sonno, il sogno, l'amore, l'odio, la malattia, il tormento, il trionfo della morte, anche Paolo lo conosce e lo utilizza per interpretarlo, ribaltando nel senso con parole nuove, come euangelon, la buona notizia che genera speranza, elpis, la speranza come fondamento della fiducia, la speranza da fiducia, quindi la fede, e anastasis, la risurrezione che annulla il trionfo della morte, agape, l'amore solidale su cui si fonda la comunione dei beni. Agape è uno stile di vita, eh? Vuol dire noi ci vediamo per mangiare, tutti portiamo qualche cosa, e chi ha di più porta di più, chi ha un po' di meno porta di meno, poi dividiamo quello che abbiamo portato e mangiamo tutti insieme. Dunque è molto concreto questo concetto dell'amore, che noi abbiamo tradotto l'amore solidale, agape, parusia, l'attesa fiduciosa per l'imminente salvezza. Poi la salvezza imminente non arriva, quindi Paolo deve cambiare strategia, ricordate? No, l'exusia, cioè la manifestazione della potenza dell'amore, quindi Paolo cambia strategia dalla parusia, siccome il Signore non torna, bisogna farsene una ragione, doveva tornare nell'immediato ma non torna, e allora vuol dire che ha deciso così. Si cambia la strategia, cioè quindi la risurrezione la dobbiamo manifestare noi con la potenza dell'amore, della solidarietà, no? Ecco, quindi siamo noi che dobbiamo interpretare il ritorno del Cristo, cioè noi ritorna attraverso di noi, ecco, quindi l'exusia, e poi la sofia, cioè la sapienza generatrice di saggezza, e poi l'eucaristia. Queste sono tutte parole che conoscete. Eucaristia, letteralmente dirsi davvero grazie, ringraziarsi di tutto cuore. No. Ora, il catalogo con cui comincia a finire l'età antica è rivolto verso la rassegnazione nei confronti del trionfo della morte, mentre il catalogo tardo antico della buona notizia della risurrezione è destinato a suscitare il senso dell'attesa, l'aspettativa di un cambiamento. E questa parola chiave in latino si traduce adventum, e siamo in un periodo in cui lo chiamiamo l'avvento, anche non ce n'è poi mai questi termini. Oggi, molto concretamente, Di che cosa siete in attesa? Perché poi l'attesa è una è di quelle situazioni bisogna riflettere su questo. Beh, scrivete quattro righe a proposito. Ora, di fronte a questa domanda noi non possiamo essere insensibili al grido di dolore, non è Cavour questo a Vittorio Emanuele II, che si leva nell'animo della povera signora Irene Wagner, ve la ricordate? Abbiamo imparato, la conoscete. Beh, il personaggio principale, mi fa piacere che ci sia questa enfasi, il personaggio principale del romanzo intitolato Paura, scritto nel 1925 dallo scrittore viennese Stefan Zweig, e nel senso di questo racconto noi ne abbiamo letto quasi tre quarti. Ora, la signora Irene, della quale conosciamo la storia e della quale soprattutto per merito della bravura dell'autore conosciamo i più intimi pensieri, è in attesa, un'attesa spasmodica di porre fine alla sua disgrazia con un gesto estremo. Cioè sta pensando anche, secondo la scuola stoica, non lo so, ma sta pensando anche di togliersi la vita, perché non ha il coraggio di confessare al marito di averlo tradito per noia, per stanchezza, e non ha il coraggio di rivelare di essere ricattata da una presunta amante dell'amante che minaccia di denunciarla e della quale lei non riesce a liberarsi. Un'arpia, in senso tragico euripideo, che è riuscita anche ad estorcerle il prezioso materialmente, sentimentalmente anello di fidanzamento che portava al dito, lasciandole la mano sguarnita. Ora, anche il marito, l'avvocato Wagner, il quale si è reso conto dello strano comportamento della moglie, sta riflettendo sul da farsi, perché probabilmente anche lui ha delle responsabilità di cui deve farsi carico. Forse ha esagerato. Come sarebbe a dire ha esagerato? A leggere, non resta che leggere e andare avanti a leggere, e allora andiamo avanti a leggere. Avere infine la certezza che il momento della scoperta era vicino cominciò a diffondere in Irene una serenità del tutto inattesa, come per miracolo in nervosismo cedette il passo ad accurate riflessioni. La paura ha un sentimento, a lei stessa sconosciuto, di pace cristallina, in virtù della quale ogni cosa della sua vita le parve di colpo trasparente, dotata di giusto valore. Considerò la sua esistenza e si accorse che valeva ancora molto se le avessero consentito di conservarla e di accrescerla con il significato nuovo e più alto che le si era rivelato in quei giorni di angoscia. Se avesse potuto ricominciare in modo limpido, nella sicurezza e senza ricorrere a menzogne, sarebbe stata disposta a farlo. Ma continuare a vivere da adultera o con il divorzio e il marchio dello scandalo era troppo stanca per accettarlo, e anche troppo stanca per tirare in lungo quel gioco pericoloso di una tranquillità comprata e sempre soggetta a revoca. Resistere, lo sentiva adesso, non era più pensabile. La fine si avvicinava con la minaccia d'essere tradita dal marito, dai figli, da tutto ciò che le stava accanto, da se stessa. Impossibile la fuga di fronte a un avversario che pareva avesse il dono dell'ubiquità. E la confessione, il soccorso certo, le erano preclusi, questo ormai lo sapeva. Le restava un'unica via, dalla quale però non vi era ritorno. La vita la traeva ancora, era una di quelle schiette giornate di primavera come talvolta si scatenano tempestose dal grembo chiuso dell'inverno. Una giornata dal cielo infinitamente azzurro, di cui sembrava di poter respirare a pieni polmoni l'immensa vastità dopo le molte fosche ore invernali. Ma ella si accinse risoluta dal corso ai suoi progetti. Innanzitutto si proponeva di rientrare in possesso dell'anello, perché qualunque fosse stata la sua sorte sul ricordo di Ray, non sarebbe così ricaduta la macchia del sospetto. Andò subito al Monte di Pietà per impegnare un gioiello ereditato che non portava quasi mai, così da procurarsi abbastanza denaro per poter eventualmente riscattare da quella donna l'anello che l'avrebbe tradita. Non appena ebbe nella borsetta la somma in contanti, si sentì più sicura e si mise a girovagare senza meta definita, desiderando in cuor suo ciò che finora aveva temuto più di tutto, incontrare la sua ricattatrice. L'aria era mite e la luce del sole investiva le case. Continuava a camminare, ma non più con gli occhi bassi, bensì mostrandosi vigile, quasi bramosa di incontrare quella donna che da un pezzo stava cercando. Era la preda, adesso, sulle tracce del cacciatore. E come l'animale debole, braccato, che sentendo ormai impossibile la fuga, si volta di colpo con la forza della disperazione ed è pronto ad affrontare apertamente il suo persecutore, così lei ora non chiedeva altro che trovarsi faccia a faccia con chi la torturava per mettere in campo contro costei le ultime forze concesse ai disperati dall'istinto vitale. Ma di quella donna non c'era traccia. Doveva pur essere da qualche parte in quel brulicame. Aveva la sensazione che potenze superiori avessero ordito una congiura diabolica per condurla alla rovina, tanto quell'immane groviglio di coincidenze ostili sembrava farsi beffe della sua fragilità. Sempre più nervosa, con passo febbrile, continuava a percorrere avanti e indietro la stessa strada, come una donna da marciapiede, pensò. Andò su e giù, qualche volta ancora, e ancora spiò la strada, abbandonandosi all'ultima speranza, poi si diresse verso casa. Era tutta intirizzita, salì le scale con passo stanco, si accorse che la Nurs stava mettendo a letto i bambini nella loro stanza, ma evitò di entrarvi ad augurar loro buon riposo e a prenderne congedo per una sola notte, mentre già andava pensando a quell'eterna. A che scopo vedervi ora? Il rientro del marito interruppe quei pensieri cupi e solitari. Con la gentilezza di chi vuole avviare una conversazione animata, egli cercò di avvicinarsi a lei parlando e le fece una sorta di domande. Irene temeva che quella apprensione preludesse a un nuovo tentativo di avvicinamento e con grande anticipo gli augurò la buonanotte. A domani, rispose lui, e lei si allontanò. A poco i rumori della strada andavano rarefacendosi. Dai riflessi nella stanza si accorse che fuori si stavano spegnendo le luci. Adesso non meditava più sul congedo estremo, ma pensava solo a come andargli incontro nel modo più discreto per risparmiare ai figli e a se stessa la vergogna dello scandalo. Teneva in conto tutte le vie di cui sapeva che portano alla morte. Esaminava tutte le possibilità di chiudere con la vita, finché una specie di gioioso terrore non le ricordò all'improvviso che il medico, quando lei aveva sofferto di insonnia a causa di una malattia accompagnata da forti dolori, gli aveva prescritto la morfina. E lei allora aveva assunto quel veleno dolce e amaro, versando la goccia da una boccetta il cui intero contenuto le era stato detto sarebbe bastato ad addormentarla dolcemente per sempre. Oh, non essere più braccata, poter riposare all'infinito, non sentire più la paura martellante in petto. Balzò in piedi di scatto e accese la luce. Trovò subito la boccetta, ma era piena solo a metà e lei temeva non bastasse. Con mano febbrile frugò in tutti i cassetti, finché non rinvenne la prescrizione che gli avrebbe permesso di farsene preparare una quantità maggiore. L'indomani bruciò le sue lettere, mise in ordine nelle cose minute, ma evitò per quanto possibile di vedere i bambini e tutto ciò che ne era caro. L'importante era impedire che la vita si abbarbicasse su di lei con i suoi piaceri e allentamenti e facendola inutilmente esitare le rendesse più difficile una decisione che ormai aveva preso. Poi uscì di nuovo per tentare un'ultima volta la sorte nella speranza di un incontro con la sua ricattatrice, ma di quella donna nessuna traccia. Non era più angustiata, però. Una volta soltanto trasalì. Dando un'occhiata dall'altra parte della strada, ebbe l'impressione di sentire all'improvviso su di sé, in mezzo a quel brulichio, lo sguardo del marito, quello sguardo strano, duro, penetrante, che solo da qualche tempo aveva cominciato a notare in lui. Con il suo continuo appostarsi, Irene aveva perduto il senso del tempo e arrivò in ritardo per il pranzo, ma anche il marito non c'era ancora, a differenza del solito. Giunse 2 minuti dopo e lei ebbe la sensazione che fosse un po' agitato. Adesso contava le ore che la separavano dalla sera e si spaurì. Quanto poco tempo ci voleva per prendere congedo e come tutto sembra senza valore quando si sa di non poterlo portare con sé. Fu colta da una specie di sonnolenza, meccanicamente scese di nuovo in strada. Camminava a caso, senza pensare né guardarsi intorno. A un incrocio, il cocchiere riuscì a trattenere i cavalli solo all'ultimo minuto. Lei si era già vista addosso le stanghe della carrozza. avrebbe potuto essere la sua salvezza, o un semplice rinvio. Una casualità le avrebbe risparmiato la decisione. Per quanto stanca, continuò a camminare. Nel suo disordinato vagabondare era giunta senza volerlo quasi di fronte alla casa del suo ex amante. Era forse un segno del destino? Chissà che lui non potesse aiutarla. Doveva pur sapere l'indirizzo di quella donna. Quasi tremò di gioia. Come aveva fatto a non pensarci prima? Era la cosa più semplice. Di colpo la vita tornò nelle sue membra, la speranza mise le ali ai suoi pensieri intorpiditi, che presero adesso a rincorrersi alla rinfusa. Sarebbe dovuto andare con lei da quella canaglia e mettere fine a tutto una volta per sempre. Doveva minacciarla che la piantasse con le estorsioni, magari sarebbe bastata una somma di denaro per allontanarla dalla città. D'un tratto le dispiacque di aver così distrattato quel poveretto solo pochi giorni prima, ma lui l'avrebbe aiutata, ne era certa. Com'era strano che la salvezza arrivasse soltanto ora, all'ultimo momento. Salì in fretta le scale, suonò il campanello. Nessuno venne ad aprire. Tese l'orecchio, le sembrava di aver udito passi circospetti dietro la porta. Suonò una seconda volta, di nuovo silenzio, e di nuovo un lieve rumore all'interno. Allora si pazientì e suonò con insistenza. Ne andava della sua vita. Alla fine qualcosa si mosse dietro la porta, la serratura scattò e uno stretto spiraglio si dischiuse. «Sono io», disse lei affannata. Come colto da un moto di spavento, lui adesso le aprì. «Sei tu?» «E lei, signora», balbettò visibilmente imbarazzato. «Io mi scusi, non attendevo la sua visita, scusi la mia tenuta», e fece cenno che era in maniche di camicia, mezzo sbottonato e senza colletto. «Urgenza di parlarle, deve aiutarmi», disse lei con voce nervosa, perché l'altro continuava a lasciarla sul pianerottolo come una mendicante. «Non vuole lasciarmi entrare e ascoltarmi per un minuto?» soggiunse irritata e confusa. «Prego», mormorò lui, imbarazzato e con un'occhiata in tralice. «Solo che adesso non posso proprio, lei deve ascoltarmi, alla fine è colpa sua, ha il dovere di aiutarmi, deve farmi avere l'anello, o almeno mi dia l'indirizzo. Continua a perseguitarmi e adesso è sparita, lei deve farlo, mi ascolti, deve farlo». Lui la fissava. Solo adesso lei si rese conto che stava parlando in modo affannoso, sconnesso. «Ah, certo, lei non sa. La sua amante, dunque, la sua ex amante, quella tizia, mi ha vista una volta uscire da casa sua e da allora mi perseguita, mi ricatta, mi tortura a morte. Da ultimo mi ha portato via l'anello, io devo riaverlo. Entro questa sera devo riaverlo, gliel'ho detto, entro questa sera. Vuole o non vuole aiutarmi? Ma io, gente simile, non la conosco, non so proprio che cosa lei vada dicendo. Io non ho mai avuto a che fare con ricattatrici», rasentava la villania. «Ma sai il mio nome e dove abito? E magari non è vero che mi ricatta, magari è tutto un sogno». Irene proruppe in una risata stridula. Lui si sentì a disagio. Per un istante gli attraversò la mente l'idea che fosse pazza, tanto gli scintillavano gli occhi. Era stravolto, usava parole senza senso. Il giovane si guardò attorno impaurito. «La prego, si calmi, signora, vi assicuro che si inganna, è da escludersi nel modo più assoluto, deve trattarsi di un errore. Lei dunque non vuole aiutarmi? Ma certo, se posso. Allora venga con me, andiamo insieme». «Ma da chi?» Quando Irene lo prese per un braccio e si sentì di nuovo rabbrividire all'idea che fosse pazza, poi tutto d'un tratto divenne formale. «Mi scusi, signora, ma sul momento non mi è possibile, ho una lezione di pianoforte, non posso interrompere». «Ah, ecco!» La sua risata stridula lo investì di nuovo in piena faccia. «Lei da lezione di pianoforte in maniche di camicia, bugiardo!» E di colpo, come cavalcata da un sospetto, fece un balzo in avanti. Lui cercò di trattenerla. «Dunque qui da lei la ricattatrice, alla fine siete complici, magari vi dividete i soldi che siete riusciti a spillarmi, ma adesso quella la acciuffo io, adesso non ho più paura di nulla», urlava. Lui la teneva stretta, ma lei si divincolava e una volta libera si precipitò verso la porta della camera da letto. Qualcuno, con ogni evidenza, era rimasto ad ascoltare dietro l'uscio, fece un salto all'indietro. Irene fissò stranita una sconosciuta, con gli abiti piuttosto in disordine, la quale distolse rapida lo sguardo. Il suo amante le era corso dietro per fermarla. Ormai pensava davvero che lei fosse pazza, doveva evitare l'incidente, ma Irene stava già uscendo dalla stanza. «Mi scusi», mormorò. Niente le ricordava di essere appartenuta un tempo a quell'uomo. E quasi non sentiva più il proprio corpo. Era troppo stanca per pensare ancora, troppo stanca per cercare. A occhi chiusi scese le scale, come un condannato sale al patibolo. Siamo quasi arrivati alla fine di questo. Pazientate. Quando 2 anni fa abbiamo viaggiato con Paolo di Tarso sulle strade del Medio Oriente, dell'Ellade, e con lui abbiamo navigato nel bacino del Mediterraneo, abbiamo anche fatto naufragio da una città all'altra, noi abbiamo solo citato, sebbene più di una volta, la lettera ai Romani, perché abbiamo detto che avremmo osservato meglio questo testo nel momento in cui, strada facendo, saremmo stati a Roma, dove anche Paolo era diretto. E ora ci siamo a Roma con Paolo nell'età Giulio Claudia, come avevamo detto, vedete, è passato un po' di tempo, ma ci siamo arrivati. Naturalmente incontrare il testo della lettera ai Romani non significa che ci metteremo a studiare questo importante oggetto culturale in tutta la sua complessità, perché per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe organizzare un viaggio con molti itinerari. Adesso noi della lettera ai Romani vogliamo utilizzare solo, si fa per dire solo, ma solo gli elementi che entrano in relazione con il tipo di percorso che abbiamo intrapreso sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica e che riguardano le relazioni che intercorrono tra il testo di Paolo e le opere degli autori classici, greci e latini. Paolo di Tarso, come abbiamo studiato 2 anni fa, ha avuto una buona formazione culturale di campo ellenista, perché anche la scuola farisaica del Rabbi Gamaliele, che lui ha frequentato a Gerusalemme, aveva un'impostazione filo-ellenistica. Gamaliele era il più aperto, il più liberal, diremmo oggi, dei maestri farisei, e Paolo ha frequentato quella scuola. Poi naturalmente in ogni città dove Paolo andava, di giorno lavorava, incontrava i suoi amici e di sera andava a scuola in tutte le città, quindi dove era c'era sempre qualche scuola ellenistica, stoica, sicurea, neoplatonica, aristotelica, e difatti questi influssi si trovano tutti nelle lettere di Paolo, scettica anche. Quindi Paolo di Tarso ha avuto una buona formazione culturale di stampo ellenista, e il testo della lettera ai Romani contiene la riflessione più ampia e sistematica di Paolo, e quest'opera risulta essere una delle più importanti della storia del pensiero umano, perché nei secoli ha attirato l'attenzione di tutte quelle persone che hanno voluto ragionare sui temi riguardanti la condizione umana. Difatti questa è un'opera, la lettera ai Romani di Paolo di Tarso, importante, alla quale ci si deve avvicinare, come tutte le lettere a Lucilio, come tutte le opere che noi stiamo citando, ci si deve avvicinare con una certa calma, per gradi, no? Con il sistema del leggere multum, no? Cioè di leggere concetto per concetto. E guardate sul punto 6, noi quindi attuiamo un primo tipo di incontro con la lettera ai Romani. Nel senso della lettera ai Romani è bene sapere che emergono 3 temi fondamentali, poi c'è un quarto tema che vedremo anche. 3 temi fondamentali: il tema del tempo, il tema della giustizia e il tema della libertà. Guardate, e basta questa affermazione per capire che questo documento, in età tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea, è sempre stato di grande attualità. Anche oggi i temi del tempo, della giustizia e della libertà continuano ad essere all'ordine del giorno, ma non perché lo sono sul piano più generale, ma perché lo sono per noi. Noi il tema del tempo ce lo poniamo, così come ci poniamo il problema di che cosa è giusto e di che cosa non lo è, e così come ci poniamo il tema della libertà, o se volete delle regole. Ora, probabilmente la lettera ai Romani è stata scritta da Paolo nella primavera del 57 a Corinto, e naturalmente non è un testo inviato ai Romani in generale, lo sappiamo ma lo ripetiamo, non è che Romani, non è che Paolo scrive ai Corinti, ai Tessalonicesi, scrive a tutta la popolazione, scrive a qualcuno. Quando si scrive una lettera, scrive ad una persona, a due, no? In questo caso il destinatario è come sempre una persona singola, un piccolo gruppo di persone che vivono a stretto contatto di solito con la sinagoga di quella città. Dove le manda Paolo le lettere? Le manda alla sinagoga dove si incontravano le persone che ricevevano le sue, e siccome c'era un sistema dei libelli, il sistema postale funzionava nelle realtà dei Romani. Qui abbiamo, no? C'è tutta una tradizione dell'importanza del sistema, anche qui la nostra scuola, no? C'è una tradizione che arriva da lontano. Ora dobbiamo subito concentrare la nostra attenzione sul fatto che Paolo, dopo la morte di Claudio nel 54, sta guardando a Roma con rinnovato interesse, perché sono iniziati gli anni del buon governo, lo sapete, no? Il cosiddetto quinquennio felice, che dura poco ma c'è stato, no? Conoscete questo concetto? Attenzione, perché è importante conoscere questi concetti. Nerone non è ancora maggiorenne e sotto la tutela di sua madre, Agrippina Minore, Agrippina sta viaggiando con noi, zitta zitta, ha cominciato un'operazione di riflessione su se stessa, aspetta che noi le facciamo incontrare un'altra Agrippina, glielo abbiamo promesso e lo faremo, no? Quindi a suo tempo, quindi viaggia con noi. Ebbene, sotto la tutela di sua madre Agrippina Minore e l'amministrazione dello Stato fino al 62 è stata affidata al filosofo Lucio Anneo Seneca, che conoscete, e al prefetto Afranio Burro, di cui avete sentito parlare. E il testo della lettera ai Romani, attenti, al capitolo 13, seppure non in modo esplicito, perché non si fanno nomi e cognomi, ma Paolo non può fare nomi e cognomi, contiene un giudizio su questa virtuosa situazione politica e l'idea che qualche anno dopo sia nato un rapporto di amicizia tra Seneca e Paolo si è formata anche in relazione a questo brano che esalta il principio di autorità, cioè l'autorità di governo. E questo è un altro tema, il tema dell'autorità, che sta dentro la lettera ai Romani di Paolo. Se volete, il tema dell'autorevolezza, più che dell'autorità, dell'autorevolezza. Con l'intento, Paolo scrive, di lodare proprio quella particolare autorità che sta amministrando bene lo Stato romano. Ora, non bisogna fare l'errore, ci ammoniscono le studiose e gli studiosi di esegesi, di interpretare questo brano, cioè i primi 7 versetti del capitolo 13 della lettera ai Romani, in modo generalizzato sul valore dell'autorità, perché questo passo ha un senso se viene letto nel contesto della nuova e virtuosa esperienza politica in atto a Roma con il governo di Seneca e di Burro. Scrive Paolo: non c'è autorità che non venga da Dio. Comincia così. Guardate, questa affermazione è la stessa che fa Seneca, da filosofo stoico, quando scrive che la fonte dell'autorità è il sommo bene e chi governa si deve preoccupare di costruire il bene comune. Seneca scrive decine di volte questo concetto qui. E quindi il discorso di Paolo sul principio di autorità si basa su un ragionamento molto pratico ed è rivolto a questa concreta situazione di buon governo, dalla quale lui spera di trarne vantaggio, perché il suo obiettivo è quello di andare a Roma e di trovare un clima favorevole, di poter respirare quindi un'atmosfera di tolleranza. Paolo vuol far sapere ai destinatari della sua lettera che Questo governo dei saggi che si è insediato a Roma va sostenuto e sembra dire ai suoi interlocutori: non facciamo sempre i fondamentalisti, ma ubbidiamo a questa autorità che ha fatto una buona riforma fiscale per far pagare le tasse in modo equo. Scusate, questa lezione è stata scritta alla metà di, dopo la metà di agosto, quindi non fate riferimento a quello che succede in questo, ma siccome per una situazione, una strana situazione, le lezioni finiscono sempre in situazioni particolari, quindi rimaniamo nella lettera a Paolo, se no facciamo la fine della lezione. Ti ha fatto una buona riforma fiscale per far pagare le tasse in modo equo, che ha abolito decreti ingiusti e liberticidi, e scrive: bisogna stare sottomessi all'autorità non soltanto per paura delle punizioni, ma anche per una ragione di coscienza, cioè vale a dire è necessario giudicare i governi dal loro operato, e aggiunge, alludendo ai provvedimenti presi dal governo di Roma: date a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta, le tasse, il timore, il rispetto, a ciascuno quel che gli dovete dare, scrive Paolo. E questo non lo scrive in modo generico, cioè lo scrive perché lui vuole sostenere questa situazione che ha girato per l'impero, cioè si sta governando bene a Roma, si stanno facendo delle buone riforme, sta facendo la riforma, c'è Seneca al governo, quindi c'è questa situazione che si ripercuote nell'epistolario di Paolo, naturalmente. Ora Paolo con queste direttive vuole affermare di volersi comportare da buon cittadino, soprattutto nei confronti di un governo valente, e il brano in questione non può essere letto come quindi un appello generico all'ubbidienza delle autorità, perché non è sempre così. Non sempre, l'obbedienza non è una virtù. Ora, senza fare opera di discernimento, bisogna discernere, perché non tutti coloro che rappresentano l'autorità hanno dei meriti. Purtroppo spesso è successo che nel corso dei secoli, guardate, per ragioni liturgiche e dottrinarie, la letteratura paolina è stata decontestualizzata. Guardate, questo lo dicono tutti i teologi che intervengono al concilio. Nel Concilio Ecumenico Vaticano II tutti i teologi quando intervengono spesso sull'epistolario di Paolo di Tarso e fanno questo discorso: attenzione, abbiamo tirato fuori dal contesto le opere di Paolo e le abbiamo trattate in modo generico. Non si può fare così, no? Anche un giovane tedesco, teologo tedesco che si chiamava Ratzinger, non so se l'avete sentito nominare, quando interviene, lui era teologo del cardinale Behr, che faceva il primo intervento che fa Ratzinger al concilio, lo fa sull'infallibilità del Papa, mettendo in discussione l'infallibilità del Papa, e quindi intervenendo sul concetto sul concetto dell'autorità. Questa è una cosa interessante da fare. Quindi con grave danno, no, della sua comprensione sul piano pastorale. Quindi Paolo nel 57 sta dando un giudizio sulla buona amministrazione, sulla saggia gestione dell'autorità che fanno Seneca e Burro. Ora, siccome voi non avete una Bibbia, no? Questo volume c'è sicuramente nella vostra biblioteca domestica, quindi potete leggere, fatelo questo esercizio, i primi 7 versetti del capitolo 13 della lettera ai Romani. Cominciate di lì se non avete mai, o anche per riprendere quel testo, con la necessaria competenza per capire, dopo questa riflessione sul contesto storico, politico, sociale in cui prende forma la scrittura di Paolo di Tarso, il senso delle sue affermazioni. Ora, le lettere di Paolo sono 14, di cui 7 autentiche e 7 apocrife, cioè sono state scritte successivamente riportando delle sue idee, ma scritte da altri scrivani. La sistemazione dell'epistolario di Paolo di Tarso, la prima sistemazione, è stata effettuata intorno all'anno 96 dalla scuola ellenistica clementina, e la incontreremo strada facendo. E queste missive sono state inviate da Paolo a persone di sua conoscenza, mentre, attenzione, la lettera ai Romani è stata inviata ad alcune persone che però Paolo non conosce, cioè ha avuto il loro indirizzo dagli esuli, forse da Aquila e Priscilla, che sono una coppia di sposi, che erano a Roma e sono stati scacciati da Roma. Sono tornati a Corinto dopo che erano stati espulsi da Roma a causa del decreto di Claudio, ne abbiamo già parlato, firmato nel 49 contro gli ebrei che non volevano omaggiare l'imperatore come se fosse un dio. E a Roma, dal III secolo a.C., c'era una numerosa comunità ebraica che si riuniva intorno alla sinagoga nei pressi del portico di Ottavia, e il primitivo nucleo di cristiani nasce in quell'ambito. Ora, c'è da aggiungere che il governo Seneca Burro, con l'approvazione di Agrippina Minore, aveva abolito il decreto del 49 contro gli ebrei. Ed è per questo che Paolo scrive al versetto 4 del capitolo 13 della lettera ai Romani che le autorità sono al servizio di Dio per il tuo bene, che, ci suggeriscono gli studiosi di filologia, è un riferimento preciso alle scelte fatte dai governanti del quinquennio felice in nome della tolleranza. Ma la riflessione sull'autorità nel testo della lettera ai Romani, pur importante, non è un argomento tra i più incisivi. Guardate sul punto 7. Nel testo della lettera ai Romani, lo scrivano invita a riflettere le lettrici e i lettori su un grande tema, di fondo, legato a una domanda fondamentale. Qual è la condizione in cui vivono le donne e gli uomini che hanno avuto l'avventura di nascere e di vivere la loro vita? Cioè, l'avventura umana ha un senso? Cioè, che senso ha? Perché? Che cosa siamo nati a fare? Questo è il problema che si pone Paolo, e che si pongono in questo momento in molti, anche Seneca se lo pone, no? E tutti coloro i quali riflettono si pongono, e ce lo poniamo anche noi, no? Paolo riflette sul significato che gli ebrei e i pagani hanno dato alla loro vita e critica aspramente i loro comportamenti. Cioè, gli ebrei, per dare un senso alla loro esistenza, scrive Paolo, sono caduti nel legalismo, cioè hanno interpretato la legge di Mosè sempre di più con spirito fondamentalista, e l'apparato legislativo, sempre più cavilloso e anacronistico, è diventato un feticcio. Si è trasformato in un simulacro crudele che non solo non salva, ma mette solo paura, mentre la sincera fede di Abramo, padre di tutti i credenti, vale molto di più della legge. E questa è un'affermazione che Paolo fa e che poi gestisce in questa lettera. I pagani poi sono caduti nelle peggiori superstizioni, abbracciando culti, scrive Paolo, spesso fondati sull'immoralità, i quali hanno fatto crescere per la loro inconcludenza l'insicurezza e l'infelicità delle persone. Infatti siamo in crisi anche per questo, tutto il sistema di quello che poi verrà chiamato il paganesimo è in crisi. Per fortuna, scrive Paolo, la buona notizia della risurrezione di Gesù, rivolta a tutti gli esseri umani, ha collocato ogni singola persona in una nuova dimensione, cioè c'è stata una trasformazione, metamorfose, cioè ogni persona è già risorta, dice Paolo, e quindi tutti, ebrei e pagani, senza differenze, e questo gli procurerà diversi guai con quelli di Gerusalemme, no, naturalmente, ormai gliel'ha procurati e lui ha già fatto la sua scelta. Sono stati chiamati, scrive Paolo, a fare i conti con un'insidia da respingere, che consiste nella presunzione di arroccarsi su antiquate posizioni ideologiche di conservazione, senza prendere coscienza del fatto che la vita può avere davvero una differente portata qualitativa, un diverso rilievo, un valore completamente nuovo. E per definire il rifiuto di questa nuova realtà, cioè la negazione di essere in stato di grazia, Paolo dice: noi siamo già in stato di grazia, dobbiamo prenderne coscienza e vivere con questa nuova psicologia, in questa nuova dimensione. Una negazione, invece questo viene negato, dice Paolo, che secondo Paolo nasconde la difesa di ingiusti privilegi e di interessi poco onesti. Questo lo rivolge soprattutto agli ebrei fondamentalisti. Ora, Paolo utilizza una parola chiave che, per dire questo, che tutte e tutti noi conosciamo bene, utilizza il termine peccato. Con questa parola Paolo ha dato un nome ad una serie di idee che erano già emerse nelle opere dei classici della prima generazione. Cioè, non è che si inventa dal nulla questa parola. Paolo interpreta una situazione culturale in atto. Nel viaggio dell'anno scorso abbiamo studiato un'opera straordinaria, no? Un poema pubblicato da Cicerone intorno al 54 a.C., intitolato De Rerum Natura, ricordate? Scritto da Tito Lucrezio Caro, la natura delle cose. Guardate, in quest'opera Lucrezio pronuncia una sentenza sulla quale ci siamo soffermati e soffermati lo scorso anno, nello scorso viaggio, che cambia i connotati della sapienza poetica antica. Scrive Lucrezio: magis in nobis culpa recedit. Secondo me la colpa è prima di tutto dentro di noi, scrive Lucrezio. Non solo, Lucrezio mette anche in evidenza il fatto che nella realtà materiale, che costituisce la sostanza dell'universo, sapete che Lucrezio è un atomista, è un materialista, l'universo è fatto di atomi, la materia, c'è solo la materia, non c'è una metafisica. Ebbene, Lucrezio mette in evidenza il fatto che nella realtà materiale c'è un tasso, cioè c'è un'imperfezione che crea uno squilibrio anche psicologico negli esseri umani. No, non c'è la perfezione, c'è qualcosa che non funziona bene. Ora, l'analisi di Lucrezio, condivisa da Cicerone, da Virgilio, da Orazio, da Ovidio e poi da Seneca, il filosofo, dà l'avvio a un'importante riflessione sul valore dell'interiorità umana e sul senso da dare alla responsabilità personale. Proprio perché c'è un tarlo nella natura, no, noi dobbiamo essere più responsabili, dobbiamo vivere secondo natura, ma proprio per questo dobbiamo essere responsabili, sapere che c'è questo tarlo. Paolo di Tarso, nella lettera ai Romani, ragiona in sintonia con i giudizi di Lucrezio. Paolo conosce le opere dei classici e il linguaggio delle lettere paoline ne è influenzato, ci sono centinaia di saggi su questo tema, il rapporto tra l'epistolario di Paolo e i classici, e noi lo abbiamo ricordato anche lo scorso anno e ricorderemo ancora dei viaggi che faremo. E mettendo in relazione l'etica ebraica con quella greca e romana, perfeziona questo concetto in tutta la sua complessità, per cui il peccato, quello che noi, la parola che noi traduciamo con il termine peccato, nell'epistolario di Paolo di Tarso è un termine che contiene i diversi aspetti in cui si manifesta il male e si determina l'ingiustizia. Paolo con la parola peccato descrive tre situazioni. Peccato è fare volutamente il male per cattiveria. Peccato è commettere involontariamente un errore per ignoranza. Peccato è subire un danno. È un inconveniente per aver sottovalutato l'imperfezione presente nel sistema materiale, per cui noi subiamo un danno. Ora, Paolo di Tarso, nella lettera ai Romani, definisce con il termine peccato una condizione, vedete, ad ampio spettro, che riguarda la psicologia, l'anima dell'essere umano, il grado di conoscenza, l'intelletto della persona e la fisica stessa, physis in greco è la natura dell'universo. Attenti, guardate sul punto 7. Quale di queste parole? Il male, l'errore, l'inconveniente? Eh sì, perché sono tre variabili. Metterete per prima accanto alla parola peccato. Il male volontario, l'errore involontario, l'inconveniente, cioè il danno subito. E sceglietela e scrivetela, sarebbe un peccato non fare questo esercizio. Quindi. L'analisi operata da Paolo di Tarso nella lettera ai Romani su questo importante tema di carattere esistenziale, il tema del peccato, sulla scia del quale si sviluppano altri termini significativi di carattere speculativo, ha fatto sì che quest'opera sia diventata un punto di riferimento per la riflessione filosofica e sia considerata uno dei manifesti, se non il manifesto più importante, della corrente dell'esistenzialismo moderno e contemporaneo. Guardate, la corrente dell'esistenzialismo del Novecento, gli intellettuali e le intellettuali che l'hanno fondata, sono partiti tutti di qui. Una di queste opere fondamentali è l'Epistola ai Romani di Karl Barth, 1919-1922, il commento alla lettera ai Romani. Questo è il manifesto dell'esistenzialismo moderno, contemporaneo. Forse è quello più importante, è un lavorone quello di... Non ne parleremo ancora comunque, di l'Epistola ai Romani di Karl Barth. Ora, nel testo della lettera ai Romani, Paolo conduce una riflessione di grande attualità che si coglie, se facciamo l'esegesi del testo in lingua corrente, denunciando il fatto che tutti si lamentano perché le cose vanno male, cioè come se questo non dipendesse da una crisi di valori che vede responsabili le stesse persone che si lamentano. No, perché evidentemente, cioè, i cittadini di cultura greca e romana, scrive Paolo, conoscono grandi valori, li conoscono, legati, allude Paolo, alla tradizione radicata nei dialoghi di Platone, che Paolo conosce bene, Paolo ha frequentato scuole di impostazione platonica sul territorio dell'Ellade. Cioè, valori come la sapienza, l'intelletto, la forza d'animo, la saggezza, la misericordia, la solidarietà, l'ospitalità. Ma si domanda Paolo, chi segue questi valori? Cioè, sono forse questi gli obiettivi della maggioranza dei cittadini di cultura greca e romana? Dice no Paolo, no, il denaro, il potere e il successo. Usa questi tre termini. Queste sono le mete della maggioranza dei cittadini di cultura greca romana. E poi si lamentano se tutto va male, scrive Paolo. No, di solito, scrive anche questa cosa cinica, di solito sono dei morti di fame e vanno dietro a quelli che perseguono il successo, la ricchezza, rimanendo quello che sono. Cioè, anche i cittadini di cultura ebraica, scrive Paolo, conoscono grandi valori contenuti nei libri dell'Antico Testamento recentemente tradotti in greco. Valori come la sapienza, l'intelletto, la forza d'animo, la saggezza, la misericordia, la solidarietà, l'ospitalità. Cita questi, ma si domanda Paolo, chi persegue questi valori? Sono forse questi gli obiettivi della maggioranza dei cittadini di cultura ebraica che vivono nel territorio della diaspora? No, il denaro, il potere e il successo, queste sono le mete della maggioranza dei cittadini di cultura ebraica. Poi si lamentano, scrive Paolo, se tutto va male. Quindi, conclude Paolo, tanto i cittadini di cultura greca e romana quanto quelli di cultura ebraica sono in una situazione di peccato, cioè il peccato non è un gesto, scrive Paolo, ma è una situazione esistenziale che produce gesti sconsiderati. Una situazione esistenziale che produce gesti sconsiderati. Guardate sul punto 8. Quale parola greca utilizza Paolo di Tarso per definire il concetto di peccato? Attenzione, la parola che Paolo utilizza per definire il concetto di peccato è molto significativa e la lettura di questo termine contiene già in sé una forte valenza esplicativa. La parola peccato nel testo della lettera ai Romani corrisponde al termine greco omartias. Vi dice qualcosa questo termine? E letteralmente il senso di questa parola chiave si può tradurre con una dicitura: conviene stare tutti zitti perché siamo tutti coinvolti, siamo tutti omertosi, siamo tutti complici di una situazione viziosa. Dice Paolo, anch'io, dice sempre a dire, anch'io non c'è niente da fare, devo lavorare in nero perché ho deciso di fare così, questo non va bene. Questo succedeva allora, no? Guarda, Paolo nel testo della lettera ai Romani, più che al peccato inteso come un deprecabile atto personale, pensa al peccato come situazione esistenziale, come condizione strutturale dell'umanità che diventa sistema, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, dice Paolo. Il peccato del mondo, la condizione esistenziale, il tarlo, diceva Lucrezio, c'è un tarlo. Ora, che noi contribuiamo a mantenere, dice Paolo naturalmente, come condizione strutturale quindi dell'umanità, che diventa sistema. Il peccato è un sistema di relazioni non giuste, omertose, omartia in greco. E tutti gli esseri umani fanno la loro parte per mantenere in piedi questo sistema che è diventato congenito e funzionale all'esistenza quotidiana. Omertà, quindi, è complicità, è silenzio, è reticenza. Quale immagine presa dalla cronaca, dalla storia, dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, dall'arte in generale, vi viene in mente pensando alla parola omertà? Descrivetela in quattro righe. Ora, tanto i cittadini di cultura greca e romana quanto quelli di cultura ebraica, scrive Paolo, sono in una situazione di peccato perché non ignorano quali sono i valori importanti, anzi a parole li sbandierano ma non li perseguono. Il peccato è paradossalmente una situazione nella quale, scrive Paolo, non conviene perseguire i valori. Perché se no ci tocca cambiare molte cose della nostra vita. Ora, la maggior parte dei cittadini, sia greci, romani che ebrei, dà importanza e rispetta le leggi emanate dallo Stato, ma lo fa, scrive Paolo, per imposizione o per interesse. Scrive Paolo, la legge di per sé non è il peccato, ma non estirpa il peccato, impone sanzioni e regolamenta interessi egoistici. Allora le leggi le facevano davvero i potenti, facevano tutte leggi a persona di solito, e fa conoscere i meccanismi del peccato, come dire paradossalmente che fatta la legge è trovato l'inganno. Ora, il sistema nel quale viviamo, scrive Paolo, non porta ad avere una giusta relazione con gli altri, perché questo sistema omertoso cavalca consapevolmente i principi virtuosi su cui dice di fondarsi, e quindi è un sistema formalmente legalizzato ma sostanzialmente ingiusto, perché la legge con i suoi cavilli, poi lui si rivolge alla legge di Mosè che si è riprodotta in 50.000 cavilli, per cui non si può fare più quasi niente, però si rimane ancorati con i suoi cavilli e i suoi favoritismi. La legge non è mai uguale per tutti, allude Paolo, cerca spesso di aggirare il rispetto dei principi, e di conseguenza, afferma Paolo, la legge finisce incredibilmente per essere uno strumento che conserva il peccato, con la conseguenza che viene meno la giustizia, perché, scrive Paolo, nel gesto di rispettare le leggi, del rendere giustizia, c'è quasi sempre un interesse privato, o la paura, o l'ipocrisia. In definitiva, la legge giustifica l'omartias, cioè legittima la cristallizzazione di quella situazione esistenziale che è il peccato. Le leggi servono ai potenti per conservare il potere. E allora, ed è effettivamente, le leggi venivano fatte nel palazzo dei potenti e quindi ricadevano inevitabilmente sui più deboli. E allora si domanda Paolo, in che cosa consiste la giustizia? Guardate sul punto 9 del repertorio. Nel testo della lettera ai Romani, Paolo scrive che la giustizia consiste nel riconoscere i valori indicati nelle opere sapienziali di tutte le culture, greco, romana, ebraica, la sapienza, l'intelletto, la forza d'animo, la saggezza, la misericordia, la solidarietà, l'ospitalità. Quindi essere persone giuste non vuol dire soltanto rispettare le leggi, quello è normale che lo si faccia, ma significa soprattutto incarnare i valori. Cioè, una volta definiti e interiorizzati i valori, la legge viene di conseguenza. Però, afferma Paolo, bisogna sapere che questi principi virtuosi, Paolo li chiama comandamenti, radicati in tutte le culture umane, sono il dono di Dio elargito gratuitamente a tutti gli esseri umani. E per definire questo concetto Paolo utilizza il termine caris, che noi traduciamo con la parola chiave grazia. Dio ce li dà per grazia sua, ce li elargisce gratuitamente. Una volta definiti e interiorizzati i valori, quindi la legge viene di conseguenza. E caris, quindi, scrive Paolo, la giustizia è il contenitore dei principi, è il cesto dei doni di Dio, è la grazia di Dio, e di conseguenza non è fondata sull'interesse, sono dati gratis questi valori, sulla convenienza, sul tornaconto, ma sulla fiducia, sulla fede. E per dare forza al suo ragionamento, Paolo, nel capitolo 4 della lettera ai Romani, richiama la figura di Abramo, dell'uomo di fede per eccellenza, parafrasando i racconti contenuti dal capitolo 12 al capitolo 17 del libro della Genesi. Abramo si fida, sa bene dove sta, non avrebbe nessun motivo di muoversi da lì, però sente il dovere di prendere e di partire per andare verso, no, verso la giustizia, cioè per trovare, perché lì in quella situazione dove si vegeta finisce che, no, si scatenano tutte le contraddizioni, no, date da una situazione di benessere, e invece quello che conta è il benessere. Quindi parte e si mette in cammino, perché questo è il senso da dare alla vita. Ora, visto che avete in mano il volume della Bibbia, potete rileggerli o leggerli questi sei capitoli dal 12 al 17 del libro della Genesi. Guardate, sono quattro pagine. E poi leggete il capitolo 4 della lettera ai Romani per capire come Paolo dia alla figura di Abramo un significato universale di padre di tutti quelli che hanno fede, che hanno fiducia in un ideale di salvezza. E questa operazione la fa Paolo di Tarso, no? Abramo è il suo padre e di tutti, ma poi Paolo costruisce il suo messaggio. Dio, scrive Paolo, per mettere gli esseri umani in relazione con lui, ha adottato Gesù di Nazareth e poi lo ha risuscitato dai morti, facendo sì che si manifestasse come il nuovo Adamo, l'esorcizzatore del peccato, l'opposto del primo Abramo, il complice del peccato. E quindi Gesù risorto ha rinnovato la condizione umana sconfiggendo la morte, che è la manifestazione più evidente del peccato. E di fronte a questa buona notizia, l'esistenza della persona che ha fiducia in Gesù risorto, nel Cristo della fede, assume una dimensione qualitativamente nuova che Paolo definisce con la parola anastasiosis. E cosa vuol dire anastasiosis? È il piacere di sentirsi risorti. Noi dobbiamo sentire questo, no, questo piacere, questa gioia di vivere. No, siamo già lì, dobbiamo vivere, quindi con quello che abbiamo. Il piacere di sentire, questa persona comincia a vivere in stato di anastasiosi, siamo in stato di grazia. Ci sarà capitato qualche volta, no? Perché riconosce i doni, i valori universali gratuitamente elargiti da Dio. Ora, di fronte a questa situazione, possiamo finalmente rispondere, scrive Paolo, alla domanda: chi è la persona giusta? Ed è la persona che realizza la giustizia, risponde Paolo, è quella che accoglie la grazia, caris, cioè quella che trasforma i doni di Dio, i valori già presenti nelle culture umane, in un progetto che dia alla vita umana una dimensione qualitativamente nuova. La persona giusta coltiva la sapienza, cura il proprio intelletto, accetta i buoni consigli, pratica lo studio, esercita la forza d'animo, mira alla saggezza, usa misericordia, costruisce la solidarietà, dona l'ospitalità. Guardate che qui c'è un progetto politico, c'è una proposta politica qui che comincia a far paura nell'impero, perché evidentemente, no? Ora Paolo nella lettera ai Romani continua a dirci che siamo in attesa di un cambiamento, di una redenzione eterna, ma l'attesa non è passività, e quindi questo progetto di vita bisogna attuarlo da subito, dice Paolo, perché con la buona notizia della risurrezione, con l'anastasia, l'essenza del tempo non può che essere il presente, il momento attuale. Noi vegetiamo, noi nella vita non la viviamo intensamente, dobbiamo viverla intensamente come risorti, in condizione di grazia. Paolo definisce il momento presente con il termine kairos, ora è il tempo, il kairos è il tempo che resta, ed è inutile, scrive Paolo, rincorrere il chronos, cioè il tempo della cronaca, il tempo che passa, perché fugge e non c'è più. Già nel momento in cui diciamo queste parole, no, non c'è più il chronos, ed è vano attendere passivamente il tempo che verrà, l'escaton, il futuro, perché non esiste. Vedete, il greco usa tre parole ben precise per definire il tempo: il chronos, che è il tempo che passa, l'escaton, il tempo che passa che non c'è più, l'escaton, il tempo che verrà, che non c'è ancora, e il kairos, che è il tempo ora. Questo è il momento in cui stiamo vivendo. Il tempo della salvezza è il momento presente, scrive Paolo, è il kairos, è il tempo che resta, e va colto, perché mentre si rinvia la vita passa, perché non è vero che abbiamo poco tempo, abbiamo troppo tempo che non riusciamo ad utilizzare per realizzare il bene. E la cosa più vergognosa è perdere tempo per negligenza. Ma guardate, non le abbiamo sentite queste parole leggendo la raccolta degli aforismi tratti dalle lettere a Lucilio? E questo è Seneca. E se così non fosse, non sarebbe nata una tradizione letteraria sull'incontro tra Lucio Anneo Seneca e Paolo di Tarso. Vedete, le coincidenze. A questo punto potete decidere anche di leggerlo o di rileggerlo il testo della lettera ai Romani. Il primo impatto ci vuole. È formata da 16 brevi capitoli e lunga una decina di pagine, vedete? E noi conosciamo solo alcune chiavi queste, ma sono comunque fondamentali. Ora, quale impatto abbia avuto il testo della lettera ai Romani quando nel 57 o nel 58 è arrivato a Roma in una comunità, in una ecclesia dove Paolo non conosce personalmente nessuno, ma sa di essere capito, perché i provenienti dal paganesimo sono in maggioranza e tra gli ebrei, che sono in minoranza a causa dell'editto di Claudio del 49, per cui si erano dovuti allontanare da Roma, tra gli ebrei ci sono molti appartenenti al gruppo degli ellenisti, non nazionalisti e non fondamentalisti. Ebbene, quale impatto abbia avuto questa lettera noi non lo sappiamo. Certo che se Lucio Anneo Seneca l'avesse letta, cosa improbabile, però avrebbe trovato molti punti di convergenza, per cui avrebbe cercato di mettersi in comunicazione con Paolo di Tarso. E questa è un'ipotesi affascinante, tuttavia leggendaria, di cui abbiamo parlato. Ma dopo la vacanza dovremo ancora fare una riflessione sulle analogie tra la lettera ai Romani di Paolo di Tarso ci sono in questo testo ancora alcuni importanti concetti da evidenziare in funzione della didattica della lettura della scrittura. Abbiamo detto il tempo, la giustizia e la libertà. Della libertà non ne abbiamo ancora parlato. E le lettere a Lucilio di Lucio Ateo Seneca, questo rapporto continua. A proposito dell'importanza che ha il testo della lettera ai Romani, dobbiamo dire che tutte le commentatrici e tutti i commentatori hanno sempre messo in evidenza come la forza del discorso di Paolo stia nella sua possibile realizzazione. Cioè, il fatto è che l'utilizzazione dell'epistolare di Paolo di Tarso, in particolare la lettera ai Romani, con il tempo, a cominciare dal Concilio di Nicea del 325, è avvenuta contraddicendo nel modo più assoluto la riflessione paolina. Cioè, dai testi delle lettere si è voluta trarre una sorta di legislazione, sebbene Paolo abbia con forza e con coerenza stigmatizzato i pericoli del legalismo, no? Cioè, si è derivata una precettistica fatta quasi interamente di divieti, scavalcando il prorompente e propositivo discorso salvifico che Paolo dagli anni 50 immette sulla scena culturale dell'età tardoantica. Ora, sulle lettere di Paolo, scritte in epoca tardoantica, si fonda il cristianesimo, ma l'evento cristiano è complesso, e col cristianesimo si crea la struttura ideologica della civiltà occidentale. Ebbene, come mai non si è realizzato o si è blandamente realizzato il programma etico che Paolo di Tarso propone per incidere sul contrasto tra l'omartias, il peccato, e la caris, la grazia, lo stato di grazia, la grazia di Dio? Beh, questa è una domanda la cui risposta possiede la prerogativa della complessità. E strada facendo cominceremo a chiedere lumi all'imperatore Costantino, che nel 313, attenzione, l'anno che viene è un anniversario, nel 313, con un editto, l'editto di Milano, comunica che il cristianesimo è la sua religione e pretende, per ragion di Stato, di condizionarne la dottrina, per ragione di Stato. E su questo si apre un grande dibattito in tutto il Medioevo, anche Dante interviene. Ora, abbiamo formulato questa domanda nel momento in cui, per concludere la lettura del romanzo di Stefan Zweig, intitolato Paura, nel quale lo scrittore utilizza il racconto per affrontare il complesso tema del contrasto tra l'omartias e la caris, un contrasto nel quale gli esseri umani rischiano di rimanere schiacciati e si impegnano anche un po' comicamente a volte per attutirne il tragico impatto, forse come in questo caso. La strada era già buia quando Irene uscì dal portone. Sul lato opposto le parve di vedere una figura in agguato che adesso, mentre lei si avvicinava, arretrò subito sul fondo. Per un attimo credette di scoprire una certa somiglianza con il marito. Era già la seconda volta quel giorno che aveva avuto paura di essersi imbattuta inopinatamente lì per strada in lui e nel suo sguardo. Si attardò per averne la certezza, ma la figura era scomparsa nell'ombra. Inquieta riprese il cammino. La farmacia non era lontana. Vi entrò con un leggero brivido. Lo speziale prese la ricetta e si accinse alla preparazione. Tutto ella vide in quella manciata di minuti: il bilancino lucido, i minuscoli pesi, le piccole etichette e in alto sui ripiani le varie essenze in fila con quei strani nomi latini che lei si lavava in modo meccanico e a fior di labbra. Udiva il ticchettio dell'orologio, inalava quel profumo particolare, l'odore oleoso e dolciastro dei preparati e dei rimedi, ed ecco, si ricordò di quando bambina chiedeva alla mamma di affidare a lei le commissioni in farmacia perché amava quell'odore e la vista inconsueta di tutti quei barattoli lucenti. Ora, con l'occhio fisso, lei guardava la morte passare dal contenitore più grande al più piccolo. Di lì sarebbe presto affluita nelle sue vene e un brivido di freddo le attraversò le membra. Due corone, prego, disse lo speziale. Lei emerse dal suo assordimento e si guardò attorno costernata. Poi, come un automa, aprì la borsa per prendere il denaro. Era ancora in tutto e per tutto come immersa in un sogno. Guardò le monete senza riconoscerle subito e, senza volerlo, si attardò a contare. In quell'istante sentì che qualcuno la spingeva via il braccio con un movimento brusco e udì il denaro tintinnare nella ciotola di vetro. Una mano si allungò accanto a lei e afferrò la boccetta, si voltò distinto e a quella vista impietrì. Era suo marito che le stava accanto con le labbra serrate. Lei si sentì svenire e dovette aggrapparsi al banco. «Vieni», le disse con voce sorda. Lei lo guardò fisso e si avviò accanto a lui. Senza quasi rendersene conto, attraversarono la strada fianco a fianco, non si guardarono, lui continuava a tenere in mano la boccetta, a un certo punto si fermò per asciugarsi la fronte, in modo automatico anche lei rallentò il passo senza volerlo, senza saperlo, ma non osò levare lo sguardo verso di lui, nessuno dei due parlò, il rumore della strada si riversava a ondate fra di loro. Arrivati sulle scale di casa, lui le lasciò il passo e lei salì in fretta gli ultimi gradini, entrò nella stanza, entrambi rimasero in silenzio. Lui strappò la carta in cui era avvolta la boccetta, l'aprì e ne vuotò il contenuto, poi la gettò con rabbia in un angolo. Lei ebbe un sobbalzo nell'udire il tintinnio del vetro. Continuavano a tacere. Irene sentiva che lui cercava di dominarsi, lo sentiva senza volerlo, senza vederlo. Alla fine si diresse verso la moglie, vicino, sempre più vicino. Lei avvertiva il suo respiro affannoso e con sguardo fisso come velato vedeva lo scintillio lucente dei suoi occhi emergere dall'oscurità della stanza. Attendeva l'esplosione della sua collera e tutta rigida rabbrividiva al pensiero di quella mano dura che l'avrebbe afferrata. Il cuore di Irene non batteva più, solo i nervi vibravano tesi come corde di violino. Attendeva il castigo e desiderava quasi la sua collera, ma lui continuava a tacere e con uno stupore infinito ella avvertì che le si stava avvicinando con un fare dolce. «Irene», disse, e nella sua voce risuonò una strana tenerezza, «per quanto tempo ancora dobbiamo tormentarci?» Ma in risposta gli giunsero solo singhiozzi, violenti sussulti, assalti di dolore che le travolsero il corpo. Lui condusse quel corpo tremante fino al divano e ve lo adagiò, ma i singhiozzi non si placarono. Da settimane sottoposti a una tensione altissima, adesso i nervi si erano spezzati e il tormento infuriava senza freni nella carne diventata insensibile. In preda a una violenta emozione, lui stringeva quel corpo che rabbrividiva, le prendeva le mani gelate, le baciava le vesti, il collo, prima per tranquillizzarla, poi con veemenza, in un modo di angoscia e di passione. «Irene, adesso è tutto passato, perché continui a tormentarti? Non devi più avere paura. Lei non verrà più, mai più. Non avrei mai immaginato che ti saresti spaventata tanto. Volevo solo richiamarti ai tuoi doveri». Monia in latino. Matrix Monia. «Volevo solo che lo lasciassi per sempre e tornassi da noi. Non avevo altra scelta quando per caso venne a saperlo, ma non potevo dirtelo, pensavo sempre di vederti ritornare. Per questo ho mandato quella disgraziata, perché ti spronassi a farlo. È una povera donna, un'attrice, rimasta senza lavoro, ha accettato controvoglia, ma io volevo che tu tornassi. Ti ho sempre fatto intendere che ero pronto, che non desideravo altro che perdonarti, ma tu non hai capito. Quando aprì gli occhi la mattina dopo nella stanza, era già chiaro, e chiarezza lei avvertì anche dentro di sé, senza dubbi e con il sangue come purificato dopo un temporale. Cercò di rammentare che cosa fosse accaduto, ma tutto le sembrava ancora un sogno. Irreale, lieve, senza più catene, come quando nel sonno si veleggia da una stanza all'altra, così percepiva quel pulsare e quel sincerarsi di essere proprio detta, si toccò le mani, all'improvviso trasalì, al dito le brillava l'anello, ed ecco, fu perfettamente sveglia. Ora capiva tutto, le domande del marito, lo stupore dell'amante, le mani si erano sfilate e lei vedeva la rete spaventosa in cui era rimasta impigliata. Fu sopraffatta dall'amarezza e dalla vergogna, i nervi ripresero a tremare e quasi rimpianse di essersi destata da quel sogno e senza angoscia. Dalla stanza accanto si udirono delle risate, i bambini si erano alzati e cinguettavano come i passeri alle prime luci dell'alba. Riconobbe distintamente la voce del figlio e, stupita, ne percepì per la prima volta la somiglianza con quella del padre. Sulle labbra le si disegnò un sorriso che continuò ad aleggiarvi per qualche tempo ancora. Era lì, distesa con gli occhi chiusi, a godere in modo più profondo tutto quanto costituiva la sua vita e adesso anche la sua felicità. Dentro di sé provava un leggero dolore, ma era una sofferenza piena di promesse. ardente e dolce al tempo stesso, come le ferite che bruciano prima di cicatrizzarsi per sempre. Prossima amante non sarà un giovane pianista ma un vecchio sacrestano. Che cosa sta? Niente, ti fa uno scherzo di quel genere. Che cosa sta Paolo di Tarso della nascita di Gesù? Guardate, Paolo di Tarso della nascita di Gesù non sa quasi nulla ed è un po' sconcertato per il modo con cui noi festeggiamo il Natale, sconcertato ma incuriosito. E Paolo nelle sue lettere ribadisce che Gesù è come se fosse figlio adottivo di Dio e quindi ne vuole esaltare la figura umana. E nelle lettere di Paolo c'è il concetto cosiddetto dell'adozionismo che dura a lungo nella storia della Chiesa, ancora oggi. Cioè Paolo aborrisce l'idea che si possa considerare Gesù come una specie di semidio alla maniera della cultura pagana e vuole ribadire che Gesù è normalmente nato da una donna e poi, per la sua condotta esemplare, in quanto rabbi ebraico, è stato particolarmente amato e adottato da Dio. L'idea che Paolo di Tarso coltiva è che quel Gesù abbia avuto una vita come le altre. Ed è proprio questo aspetto di presunta normalità che secondo Paolo dà valore alle esperienze forti che ha dovuto affrontare, la passione, la morte, la resurrezione. È possibile imitarlo. Sul tema della nascita di Gesù, Paolo decide di dare una risposta culturalmente efficace costruendo una sentenza che diventa molto importante quando prenderà corpo la letteratura dei Vangeli. Questa sentenza è collocata proprio all'inizio del testo della lettera ai Romani di cui ci siamo occupati questa sera. Al capitolo primo, versetto 3, questo brano, i primi quattro versetti del primo capitolo della lettera ai Romani, è anche l'incipit di tutto l'epistolare di Paolo di Tarso, perché gli scrivani della scuola ellenistica clementina, quando hanno sistemato le lettere di Paolo, la lettera ai Romani l'hanno messa al primo posto. Anche perché Paolo di Tarso, circa 30 anni prima, è stato a Roma, dove probabilmente è morto, lasciando una traccia indelebile. E allora leggiamo l'incipit della lettera ai Romani per celebrare appunto il Natale. Discrive Paolo, servo di Gesù Cristo. Dio mi ha scelto, mi ha fatto apostolo. Fa un'affermazione grossa. Perché porti il suo messaggio di salvezza. Dio nella scrittura per mezzo dei profeti aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Esso riguarda Gesù Cristo, nostro Signore, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, ma sul piano dello spirito, pneuma. Dio lo ha costituito figlio suo con potenza e sapienza, la parola chiave è exousia, quando lo ha risuscitato dai morti. Guardate, questa è la prima testimonianza dottrinaria della nascita di Gesù, che per Paolo è un avvenimento che va descritto secondo i canoni dell'integrazione intellettuale tra cultura ebraica e cultura greco-romana. C'è una nascita, lo fa nascere due volte, c'è una nascita di Gesù vista con gli occhi della cultura ebraica, secondo la carne, che fa riferimento alla genealogia di Davide, del re Davide. Due anni fa abbiamo studiato questo argomento nei particolari, e c'è una nascita di Gesù vista con gli occhi della cultura ellenistica, secondo il pneuma, secondo lo spirito, che fa riferimento alla risurrezione. Vedete, Paolo compie una esercitazione di mediazione culturale esemplare, che diventa un elemento qualificante del carattere della cultura dell'età tardo-antica. Ebbene, coltivando l'idea che la nostra nascita secondo la carne debba prevedere una crescita secondo lo spirito che sia favorita dallo studio, studium, che è sinonimo di cura, ed essendo il Natale una manifestazione, un'epifania dell'atto del prendersi cura, perché Natale è prendersi cura di sé e degli altri, la scuola vi augura quindi un buon Natale di studio, studio e cura. Questo applauso per Paolo di Tarso. Ci rivediamo mercoledì 9 gennaio, quindi per
dell'anno 2013, quindi auguri a tutte voi e a tutti voi.
Buon anno.